diciamo il racconto della nascita di Gesù secondo il Vangelo di Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Gloria a te.
Domanda sempre impertinente, diremmo, però che può portare consolazione interiore. Cosa significa il Natale per me, che adesso condivido con voi gli spunti di riflessione che in me si sono configurati, e cosa significa per ciascuna e ciascuno di voi, dai più piccoli ai più adulti, ai più anziani. Nella riflessione personale che appunto adesso condivido, io sono partito da queste espressioni della Bibbia e del Vangelo. Quello che si è letto ieri sera nella lettura del profeta Isaia, dove si dice che il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Ora essa ha illuminato il popolo che viveva nell'angoscia. E poi quello che abbiamo appena ascoltato, l'angelo che dice: ecco, troverete un bambino collocato nella mangiatoia degli animali di una stalla. Questa è una grande notizia per voi. Rende gioia questa notizia, porta serenità. Allora, subito dentro di me mi sono chiesto: oggi, e lo ribadiamo spesso, in un mondo che avvertiamo particolarmente complesso e tribolato per diversi aspetti, un mondo che certo porta, come dicevamo all'inizio, le ricchezze umane, spirituali di tante persone, il bene, la dedizione di tanti, però è un mondo anche attraversato da paure, da incertezze, da nebbia alle volte. Noi tutti ci chiediamo: ma chi può darci una luce? Chi può essere per noi un punto luce? Però anche come noi possiamo esserlo per altri che cercano, concluderemo con questo, che cercano da noi un riferimento di luce. Chi può essere, quali persone, quali esperienze, quali situazioni, in un mondo che appena ci apriamo con una sensibilità interiore ci sentiamo provocati dalle guerre, dalle violenze, dalla contrarietà all'altro, al diverso, non solo lo straniero. Alle volte si percepisce una violenza così aggressiva negli atteggiamenti, nelle parole, che davvero impressiona. E ci si chiede, ma davvero questo è l'animo umano? E c'è sempre questa ambivalenza con cui noi ci esprimiamo, il bene, l'umanità positiva e questo atteggiamento di aggressività, di rifiuto, di violenza. Come pare che potremmo tutti concordare, come dicevo all'inizio, nell'indicare da chi noi cerchiamo e troviamo segni di umanità buona, positiva, di speranza. Sono quelle persone che, scrutando con gli occhi del cuore, noi percepiamo persone umane, disponibili nella loro vita, che prestano attenzione agli altri, che prendono cura degli altri. La luce, oltre che essere punto luce, noi sappiamo per esperienza che manifesta, emana anche un calore. Allora di nuovo chi ci dà un calore insieme alla luce, il calore di cui tutti nella vita necessitiamo e che sempre cerchiamo, il calore dell'accoglienza, della comprensione, dell'incoraggiamento, della fiducia. E appunto guardiamo attorno a noi e individuiamo persone e situazioni. E poi particolarmente quelle situazioni che continuano nel tempo con coerenza, con perseveranza, pure certo coi limiti che ogni persona, ogni esperienza umana di per sé comporta. Come pare che guardando con gli occhi del cuore, come mi piace dire, questo bambino che è collocato nella stalla, nella mangiatoia, così nella campagna di Betlemme, perché per loro non c'è stato altro posto di alloggio, può esprimere questo bambino questa luce? Diciamo può, perché non è scontato, è un'esperienza che uno nella vita scopre, cerca. Nella vita, che anche per me comincia a essere abbastanza lunga, perché gli anni vanno in avanti, a me pare con tanti incontri, tante riflessioni, con incontri con tante persone le più diverse, mi pare di poter dire oggi, con una sintesi maggiore di qualche anno fa, che la fede in Dio è sempre una questione aperta, non è mai conclusa. E credo che si debba sempre sospettare, lo diceva all'inizio del suo essere Papa, Papa Francesco, che chi è troppo sicuro di credere è da dubitare di lui, perché cerca la propria certezza e utilizza Dio per la propria sicurezza, ma la fede è sempre dono, grazia, ma anche ricerca, ma anche dubbio ed è soprattutto affidamento a Dio. Allora, aprirsi con questa fede sempre in ricerca a questo Dio che si fa presente nell'umanità fragile di un bambino e si fa presente in quel modo, in quel luogo, dentro alla laicità della storia, forse noi non avvertiamo, neanch'io, non avvertiamo pienamente, ma è un'autentica rivoluzione su Dio, perché se noi pensiamo come ci è stato presentato Dio tante volte nella storia, c'entra nulla o pochissimo con il bambino che nasce nella stalla di Betlemme, perché Dio che si fa presente in questo bambino diventa una critica radicale al Dio che è stato utilizzato nella storia dai poteri, dal potere politico, dal potere economico, anche dal potere religioso, anche dalla Chiesa stessa, dal potere militare. Ricordavo, fra parentesi, anche questa sera, come in tante celebrazioni che ricordano il primo conflitto mondiale, si è avuto modo di pensare, per far solo un esempio, all'utilizzo di Dio anche per la violenza, per la guerra, che allora avveniva così, che in campo italiano i cappellani militari celebravano la messa, l'Eucaristia, prima di andare in battaglia e pregavano perché la battaglia riuscisse bene. Cioè perché le pallottole raggiungessero il bersaglio? Cioè perché morisse tanta gente. Dall'altra parte, nel campo degli austriaci avveniva lo stesso. Lo stesso, pregavano perché la battaglia avesse successo. E uno si chiede, ma di quale Dio si trattava? C'era bisogno di utilizzare Dio per confermare la propria posizione. E il generale Cadorna, che si accostava alla comunione ogni giorno, mandava poi a morire migliaia di giovani. Ed era un esecutore feroce nei confronti di chi obiettava in coscienza e non se la sentiva più di continuare quell'assurdità. Io mi sono sentito onorato quest'anno, il 1° di luglio, quando nella chiesa di Cercivento ho avuto il compito di esprimere una riflessione. In quella stessa chiesa, proprio 100 anni prima, il 1° luglio, si celebrò un processo a degli alpini che non avevano rifiutato, avevano obiettato all'assurdità di uscire allo scoperto su quella montagna che loro conoscevano palmo a palmo perché sarebbero stati tutti falciati. Morti. Ci fu il processo in chiesa a 80 di alpini e 4 furono fucilati all'alba dietro la chiesa vicino al cimitero. E io allora alla fine ebbi modo di dire con tutto il cuore che in nome del Vangelo delle Beatitudini, del Dio della pace, non della guerra, noi li assolvevamo lì e li riabilitavamo lì. Ed era commovente perché era la stessa chiesa dove 100 anni prima erano stati condannati. Poi l'iter politico, dopo un parere favorevole alla Camera, ha avuto si è inceppato al Senato. Ma questo è un altro piano, con tutte le complicazioni che possiamo immaginare, però nel nome del Dio della pace, del Dio del Natale. Noi dicevamo, sono riabilitati qui, nello stesso luogo in cui sono stati uccisi. Dio non può essere mai utilizzato dal potere. Purtroppo questo è avvenuto e avviene ancora continuamente. E sappiamo che questo bambino, crescendo, diventerà il profeta Gesù di Nazareth, che porterà nella storia un messaggio rivoluzionario, perché si esprimerà sempre con questo amore incondizionato verso tutti, con attenzione preferenziale a chi è colpito, a chi è debole, a chi è fragile, a chi dai meccanismi sociali, culturali, anche religiosi è messo ai margini. No, Gesù propone questo, ma siccome è così sovversivo il Vangelo, che poi è stato annacquato, ridotto, usato, strumentalizzato, questo Gesù entrerà in conflitto con la religione del Tempio e i poteri congiunti ne decreteranno la morte, l'uccisione sulla croce. Ed è molto, molto, molto commovente nel cuore e nella coscienza di noi tutti il pensiero che dalla stalla di Betlemme, luogo nella campagna fuori della città, fuori dal consenso del potere, di ogni potere, c'è subito una luce che ci porta al Golgota, alla crocifissione. Ancora una volta, guarda, fuori della città. Gesù di Nazareth è nato fuori della città e viene ucciso fuori della città. Dovrebbe dirla lunga, lunghissima, nell'animo e nella storia di chi sia questo Dio che si fa presente in Gesù di Nazareth. Io sono convinto, anche per le esperienze dirette della vita, che questo Dio interessa molto, non ai dogmatici, non a chi è tanto sicuro di tutto e di tutti, no, a chi, come anch'io sento, anche se si parla poi con passione, con umiltà, cerca di vivere la fede. Interessa molto questo Dio, ma anche chi dice di non sentire la fede, ma poi di fatto, vive secondo quello che il Vangelo insegna, che questo Dio insegna. Allora c'è un ricongiungimento dell'umanità, come si dice, di tutte le donne, gli uomini di buona volontà che camminano cercando di costruire un'umanità più umana, un mondo più umano, migliore di questo, ecco. Quindi il Dio della stalla, il Dio della croce, è il Dio delle strade, il Dio che sta in mezzo alle persone, allora come oggi, ai bambini e ai giovani, alle donne e agli anziani, ai disabili e ai carcerati, ai nomadi e ai migranti, a tutti. Noi facciamo le differenze, Dio non le fa. Seguendo Lui non dovremmo farle neanche noi. Ecco, il Dio del Natale è il Dio che si presenta per starci vicino e accompagnarci in ogni passaggio, in ogni situazione della nostra vita. E lui nasce figlio di un popolo povero, oppresso dall'impero di Roma. E sappiamo cosa avviene subito dopo la nascita. Il papà, suo padre Giuseppe, sua madre Maria, sono costretti a prenderlo in braccio e a portarlo lontano. Sono stati profughi sono stati. Come oggi migliaia e migliaia di bambini sono profughi nel mondo, profughi. Dio è stato un profugo nel mondo. Questo è importante, eh? Importante dirlo. Sì, non è un'invenzione, non è un aggiustamento, non è una giustificazione per leggere questa questione dei profughi. Questo è il Vangelo. Gesù è stato profugo. Chissà quanta strada hanno fatto. Chissà dove sono stati accolti, chissà dove sono stati guardati con sospetto, chissà dove hanno potuto dormire, mangiare qualcosa, chissà quando sono arrivati, se Giuseppe ha trovato il lavoro di falegname, chissà Maria sarà andata a fare qualche servizio in qualche altra casa, ad aiutare le persone, chissà Gesù cosa ha percepito lui, piccolo bambino, come i bambini, ieri in prima fila nella sala Petris, c'erano dei bambini che sono arrivati qui a Giuliano. Questa è la vita, questa è la connessione fra il Vangelo e la storia, fra il messaggio della fede e la storia dell'umanità di oggi. E non ci soffermiamo ora, ma la questione dei migranti non è una fra le questioni importanti. Io lo dico sempre quando parlo in giro, è la questione principale che aiuta a capire come sta il mondo di oggi. Perché loro, muovendosi, 65 milioni stanno camminando ora sul pianeta, ci dicono come sta il mondo, ci rivelano le povertà, le violenze, le guerre, i disastri ambientali, ci dicono anche chi sono. Ieri sono intervenuti nell'Eucaristia di Natale, ma non in modo artificioso, artefatto, costruito, in modo spontaneo. Tre di loro sono intervenuti, musulmani, nella messa di Natale, ed è bello, importante, significativo questo, perché non è portato, non è retorico, è vero, è reale. E ieri, lo sfondo per l'Eucaristia, c'era un mondo pieno di stelle, proprio sullo sfondo dello schermo, e queste stesse stelle venivano proiettate qui sulla parete della chiesa, qui dietro, quella che dà al centro, e anche sulla casa parrocchiale. Ma non erano stelline a caso, erano quelle che alcuni amici, amiche del gruppo, degli ospiti in arrivo, hanno raccolto nei mesi passati nei campi profughi della Grecia e della Serbia. Erano circa 300 stelline, segnate da bambini, da donne, da uomini, perché la stella, hanno richiesto le stelle questi amici per dire la stella come punto luce, punto guida, la stella come orientamento, la stella come desiderio di giustizia, di pace, di accoglienza. E mi pareva, quando hanno proposto di proiettarle fuori, ma ho detto ho detto questo è un segno dell'Eucaristia di Natale, facciamo fuori ma facciamolo dentro anche, dentro nella Eucaristia, perché è troppo importante, ho detto, questo segno. Era un segno che ben si intrecciava con quello che abbiamo sentito dal Vangelo e con quello che stiamo, ecco, quello che stiamo dicendo. Ecco. E questo bambino della presepe, io sento che ci svincola continuamente da ogni abbraccio mortale con il potere. Perché questo Gesù, bambino, quando crescerà, lo dirà apertamente, profeta di tutta l'umanità, dirà, che Il potere può essere vissuto, esercitato legittimamente solo in un modo, quando è servizio al bene comune. Tutti gli altri modi sono arbitrari, sono privilegio, sono interesse, quando non sono usurpazione, oppressione, umiliazione degli altri. Questo bambino è un segno piccolo, come dicevamo anche domenica scorsa, mettendo insieme due parole che indicano a mio sentire sentimenti e atteggiamenti di fondo, mette insieme la concretezza di un bambino e il mistero che suscita la contemplazione su di lui. E questo credo dia un altro messaggio importante, il messaggio che per poter contemplare le profondità bisogna essere persone capaci di silenzio, di riflessione profonda dell'animo, di interiorità, di spiritualità che io dico tante volte partendo anche in un senso laico, di profondità dell'animo, se poi da lì si innerva anche la spiritualità più, diciamo, religiosa per capirci, o di una fede, questo poi è importantissimo, però anche chi non sentisse questo, laicamente intesa come profondità dell'animo. A me pare che oggi viviamo in un mondo in cui tante volte questo manca. Manca, ma di questo si sente estremamente bisogno. È un mondo in cui alle volte ci sentiamo, rischiamo di essere anche noi dentro alla mercificazione di tutto e di tutti, anche delle persone. Pare che anche nella nostra vita alle volte sia importante solo la prestazione. Prestazione, al di là di quello che una persona è, di come vive, la prestazione. Ricevere poi una conferma o un pagamento e basta, basta. La vita delle persone pare contar poco, contare di meno. Ecco, spesso poi si segue l'emotività irrazionale. E tutti si sentono di poter dire tutto su tutti e su tutto. Dico, calma, ascoltiamo, dico a me per primo, riflettiamo. Poi quando c'è questa modalità sui social media, sui Facebook di vomitare tutte le calunnie, le aggressività, le volgarità rispetto agli altri, anche perché non si guarda negli occhi la persona a cui ci si rivolge, questo esprime davvero un imbarbarimento umano. Ed è fondamentale quindi fare il possibile per favorire dei luoghi, certo l'Eucarestia è un momento speciale in questo, perdono, grazie alla parola del Signore, in cui noi possiamo riflettere, diventare persone riflessive dentro, perché questa riflessione profonda è quella che poi dà motivazioni, finalità, sorregge la nostra vita, il nostro impegno. E poi quest'altra considerazione mi veniva meditando dal Vangelo di Natale, gloria a Dio e pace in terra. E sentivo come questo sia una sollecitazione a unire il cielo e la terra e il cielo. Perché senza la terra il cielo è un'astrazione lontana, e sì, è una realtà, ma è lontana. Se poi questo si mette dentro al circuito, per così dire, spirituale e religioso, diventa spiritualismo astratto, disincarnato dalla storia. Però ci pare di capire, sempre più mi pare, di percepire e di capire che la terra senza il cielo, cioè la terra senza un'ispirazione di ulteriorità, di profondità, può diventare davvero poco umana o disumana. Ricordavamo anche ieri sera, ecco cosa lo dico per la cifra esatta, no? Che ci sono stati dei bombardamenti nelle ultime ore, 24 ore, ecco, dalla parte della Turchia, non entro nei meandri e delle difficoltà delle situazioni, dell'interpretazione per colpire questi dei ISIS. Il bilancio delle vittime civili è stato di 88 morti, fra cui 24 bambini. Bambini. E ieri, in un campo profughi della Siria, ha nevicato molto, un campo in cui ci sono una settantina di tende, e la neve ha schiacciato una tenda e sotto sono morti due bambini. Allora io mi chiedevo anche ieri, ma se l'umanità a Natale 2016 deve registrare che dei bambini muoiono sotto una tenda perché ha nevicato, è grave. Erano scappati, evacuati da Aleppo, quindi avevano vissuto già delle tragedie, pensiamo a livello psicologico, interiore, come questi bambini abbiano vissuto la loro vita. E io stamattina sentivo una sintonia positiva quando ascoltando il giornale radio delle 7, che cerco di seguire il mattino, ho detto guarda, insomma, sono distante come tantissimo, ci mancherebbe, però sentivo dentro un calore perché il Papa Francesco stanotte ha detto le parole con la stessa sintonia. Diceva, ma i bambini della stalla di Betlemme non può essere non accostato al bambino che adesso è sotto un rifugio perché sta arrivando un bombardamento. Non può essere scostato dal bambino che in fondo ha un barcone pieno di migranti nel mare. Altrimenti quale Natale è? Lo diceva il Papa stanotte. Io ho detto, guarda, abbiamo parlato con lo stesso linguaggio, ho detto, con la stessa sintonia, mi sentivo bene nell'animo, come incoraggiato, insomma. Allora, pace in terra, essere artigiani di pace in questo mondo in cui la disumanità porta, come dice Papa Francesco, a questa terza guerra mondiale a pezzi, in cui appunto si registrano quelle situazioni che dicevo un momento fa. Ecco, siamo chiamati tutti a essere artigiani di pace, anche coi gesti piccoli della quotidianità, poi con la pretesa che la politica faccia quello che alla politica e alle organizzazioni internazionali spetta di fare, che tante volte non fanno e tante volte così impantanano negli equilibri politici, nei veti anche da parte dell'ONU, che dopo quanto diciamo che andrebbe riformata profondamente, perché basta il veto di una delle 5 potenze che parte del Consiglio di Sicurezza e non va avanti nulla, ma il mondo è cambiato, un ONU dei popoli dovrebbe poter esprimere, ecco, altra sensibilità e decisioni, ecco, da prendere, ecco, in altro modo. Ecco. Allora, ecco, su questo del bambino, sulla lettera di Natale dei preti che facciamo da 12 anni, vi invito a prenderla, ecco, all'uscita, abbiamo anche detto un altro aspetto, che c'è molto, molto dispiaciuto che certe amministrazioni, qui anche a livello regionale, abbiano usato un linguaggio verso i poveri, il linguaggio che pretenderebbe di ripulire, perché siano più presentabili, ripulire le città dai poveri. Ora che ci siano dei problemi, d'accordo, possono esserci, d'accordo, ma i problemi vanno affrontati in modo progettuale, anzi aumentando la premura, la cura, l'attenzione verso i poveri. Questa idea del pulire la città, chi dovrebbe viverci dentro? Solo i ricchi, i forti, i belli, i prestanti? E poi nelle case cosa succede? Anche ieri dobbiamo lamentare con dolore che è morta un'altra donna, è stata uccisa in Italia. Nelle case dove tutto sembrerebbe tranquillo, poi cosa succede? E poi i poveri, non sono solo stranieri, 4 milioni e mezzo di poveri assoluti sono registrati nel nostro paese. Dobbiamo eliminare chi? Da che cosa? La città presentabile. Io ricordo quando ero bambino, eravamo poveri, Tuales era un paese povero, arrivava qualche povero, ricordo uno che arrivava, che zoppicava una borsa a tracolla, trovava sempre accoglienza in una stalla, sempre qualcuno che gli dava, più di qualcuno che gli dava da mangiare. Dobbiamo ripulire che cosa? Perché non ci impegniamo a ripulire dalla corruzione questo paese? Dall'evasione, dalle mafie, dall'illegalità. Questa è la ripulitura, non dei poveri. Una città che vuole ripulirsi dai poveri, relegarli in qualche ghetto, diminuisce di per sé la sua umanità. E ultimo, tornando alla speranza. Dicevo all'inizio, io cerco speranza. Guardo i volti, guardo voi, cerco dei segni. di luce, di calore. Voi cercate in me, in gli altri, lo cerchiamo reciprocamente. Allora dicevo anche stasera passata, perché non stabilire, diremo, poi ci si vede di più, con alcuni di meno, però anche io so con chi non ci si vede, ci sono sintonie profonde con tante persone che poi quando ci si vede lo si manifesta. Perché non fare un patto fra noi e dire che per quanto ci riguarda noi esprimiamo segni di umanità buona? Perché questo avviene dentro alle case, famiglie o con rispetto a tutte le situazioni, io amo dire i nuclei affettivi, che si, così se rispettiamo tutte le situazioni. Uno guarda all'altro e alle volte anche ad esempio i figli che crescono, guardano alla mamma o al papà se sono tutti e due o a uno e guarda e magari sembra che abbia lo sguardo da un'altra parte o sembra che abbia un atteggiamento di ribellione, perché poi avviene nella crescita, ecco, e l'adolescenza sappiamo che poi alla fine può essere una crescita sia per i figli che per i genitori. Uno guarda e aspetta uno sguardo, un segno, una parola, e lo aspettiamo questo reciprocamente, e c'è una responsabilità. Ho parlato l'altro giorno al telefono, era un po' che non lo sentivo, con Roberto Scarpinà, procuratore generale a Palermo, fatto parte del pool antimafia con Falcone e Borsellino, e mi diceva: Pierluigi, qua bisogna guardarci dentro. Alle volte, dice, la nostra generazione ci fa sentire come dei reduci in questo mondo così mutato, sempre con questa situazione del potere con cui su cui lui indaga continuamente, delle mafie, dei poteri forti, come si dice, no? Però, dice, c'è poi, io guardandomi dentro, ho avverto anche questa responsabilità, che c'è che ci sono delle persone che guardano a noi con attenzione e aspettano qualche segno, qualche parola. Quindi resistiamo in questo percorso. E padre Turoldo, di cui abbiamo celebrato qualche manifestazione per i 100 anni dalla nascita, diceva: alle volte mi è toccato sperare, anche se dentro di me ero triste, ero avvilito. Però ho incontrato delle persone che chiedevano da me speranza. E io, dando a loro speranza, ho recuperato anche la speranza dentro di me. Questo padre Turoldo. Sì, non è scontato, non è a buon mercato, è così. Ecco, quindi Natale come festa dell'umanità, abbiamo intitolato anche così la lettera noi, gruppo di preti, oltre le paure restiamo umani. Lo diceva anche la mamma, no, di Vittorio Arrigoni, qui quando c'è stato l'incontro nella sala strapiena per la giornata dell'ONU sulla Palestina, che suo figlio da Gaza, dall'inferno di Gaza, certo ha fatto un intervento di quelli, come si dice, che vanno al cuore, questa donna, e diceva, sì, diceva sempre Vittorio, restiamo umani, e lei le obiettava, ma parli dall'inferno, come si può restare umani? Proprio per quello, diceva, proprio perché vivendo queste tragedie si avverte la indispensabilità del restare umani. Ecco. Per me questo è anche il senso profondo della memoria religiosa del Natale.